E dunque siamo arrivati all'Ungheria. Ricordate il problema della convivenza tra queste due nazioni, quella austriaca e quella magiara, all'interno della stessa compagine imperiale? Che tipo di problema politico enorme rappresentò per la monarchia asburgica a lungo? Quello che vedremo noi adesso è come viene affrontato dal punto di vista culturale per poter avere un appiglio, un fondamento, dare un fondamento alle proprie richieste di autonomia e di indipendenza. Uno dei primi stratagemmi utilizzati fu quello di ricorrere, come spesso accade in questi casi, ormai l'abbiamo visto, ad un passato vero o mitico, comunque un passato che dovrebbe legittimare le richieste dell'oggi. E a tal fine i magiari postularono una discendenza diretta con i popoli barbari degli Unni e veniva utilizzata contro la nobiltà asburgica per affermare i diritti della nobiltà magiara e della nazione magiara. In questo caso abbiamo un altro letterato che svolge un compito molto importante. E si tratta di Mihail Vorosmarty, un giovane che a lungo svolge funzioni da precettore, che pubblica un poema epico. Calcoliamo il periodo in cui vive Mihail Vorosmarty, siamo in piena epoca romantica e questi ideali del romanticismo, abbiamo visto, si sposano in maniera perfetta con l'ideale nazionale. E anche in questo caso abbiamo una simile influenza reciproca. L'entusiasmo dei magiari si gonfia e cresce volgendo lo sguardo al passato per trarre ispirazione e consapevolezza di una forza che si possiede e che serve per vincere l'aridità del presente. E questo Vorosmarty è in realtà colui che riesce a superare quelle difficoltà costituite dal sentirsi poveri perché non c'è una cultura unificante, non ci sono leggende, romanzi storici che parlano della loro condizione. Esattamente quello che si avverte in tanti altri paesi dove troviamo in ognuno di essi un cantore di quel passato, di una storia nazionale che funge da modello, da ispirazione e anche da base di partenza per conquistare questa meta agognata. Noi abbiamo avuto il Manzoni con il romanzo dei Promessi Sposi negli stessi anni sostanzialmente. Calcolate che questa esigenza viene largamente avvertita dappertutto. Per il caso ungherese, beh, quasi simile all'eccitazione che il popolo provò quando nel 1825 venne convocata la dieta per cominciare a dare avvio a un programma di riforme. Il romanzo di cui parliamo è un poema epico ed è appunto quello di Vorosmarty che celebra Arpad, un guerriero del IX secolo, discendente di Attila, che precede Stefano István, il primo re di Ungheria. E il romanzo è La rotta di Zalan, è del 1825, che assume subito una posizione di rilievo nella giovane letteratura ungherese. È una lirica, è un appello che poi diventa inno nazionale. Ed è esattamente su questa scia che si inserisce un altro giovane autore, un altro simbolo della indipendenza ungherese. E si tratta di Sándor Petőfi, che nel 1848, con il suo canto nazionale, infiamma le folle. È un patriota, uno di quelli che credono fermamente al valore della nazione, all'importanza della nazione, tale per cui si può anche sacrificare la propria vita. E infatti Sándor Petőfi muore 26enne in battaglia contro le truppe imperiali. Si butta contro il nemico a cavallo, lancia in resta e muore. Ed è Sándor Petőfi, quell'eroe dell'indipendenza ungherese, al quale verrà dedicato un importante circolo culturale, se ricordate la lezione dell'altro anno, che è il luogo dove si cominciano ad incontrare i giovani dissidenti ungheresi nel 1956 a leggere le poesie di Sandor Petofi, le poesie di Petofi e degli autori in qualche modo classificabili padri della patria, che parlano appunto di idee di libertà, di indipendenza, di autonomia, ossia di ciò che chiedevano e che volevano allora. Si leggono poesie del 1848 pensando al 1956, e infatti fu quello l'inizio della rivoluzione ungherese, repressa poi nel sangue, come sappiamo. Ma torniamo alla nostra Austria-Ungheria, al canto nazionale di Petofi e alla morte per mano austriaca. Nel 1867, come ricorderete, viene dato spazio alle esigenze dei magiari e la monarchia diventa bicefala, diventa Austria-Ungheria con l'Ausgleich del 67. E l'Ungheria, appena visti riconosciuti diritti superiori rispetto a quelli di cui aveva goduto precedentemente, tenta a sua volta ciò che l'Austria aveva fatto con lei. Assistiamo infatti a tentativi di magiarizzazione. Gli slavi vengono sottomessi a Budapest e gli slavi sottoposti ai magiari si avvicinano quindi ai loro fratelli, agli slovacchi, ai ceti, ai croati, ai serbi. Ecco, con questo non voglio stabilire un'equazione, però vediamo come in nuce questo fatto che ho voluto riportare alla vostra attenzione propone un po' quanto dicevamo in un'altra occasione, e non voglio dire che questo ne rappresenta un simbolo, ossia come dal nazionalitarismo poi si volge al nazionalismo. Non è un passaggio obbligato, però certamente dopo aver richiesto maggiore spazio in nome di determinate parole d'ordine, risulterebbe poco comprensibile quello che successe subito dopo. Se non ossia il tentativo di sottomettere gli slavi, se non ricorressimo alle conoscenze che abbiamo in merito al processo nazionalitario e al nazionalismo. Quindi anche in questo caso, nel caso ungherese, abbiamo la produzione di documenti falsi, di racconti inventati. Questo Árpád, che è poi il fondatore dell'impero ungherese, viene celebrato con le sue avventure, che sono avventure nella maggior parte del poema inventate di sana pianta. Questo va a confermare quello che dicevamo poco fa in relazione ad altri documenti falsi, al caso della Cechia. I documenti falsi sono nient'altro che l'affermazione della necessità di avere un'epopea a cui far riferimento e che questa epopea, intesa come storia, come un passato eroico, mitico, se non esiste, ci si ingegna per costruirlo ex novo, per inventarlo. E allora ecco che si ricorre a dei documenti che sono delle falsificazioni. Questo ci consente di andare avanti nel nostro ragionamento e dire che il documento, e per documento intendiamo anche un poema, un sonetto, un romanzo, è fondamentale per la creazione di una identità nazionale e diventa sacro e inattaccabile, anche se, come abbiamo visto nel caso della Cechia, anche se si riconosce che esso è falso. E quindi siamo scivolati un po' sul terreno letterario, stiamo parlando del romanzo, che è allora il giovane genere letterario appena nato. Manzoni, ripetiamo, I Promessi Sposi sono del 22, è un genere letterario giovane appena nato, così come è giovane appena nata l'idea di nazione. E questo romanzo forma il primo abbozzo di storia nazionale. Non è più la storia dei re, delle monarchie, ma diffonde una nuova visione del passato, dove appunto non sono i re e le monarchie i protagonisti, ma spesso e volentieri coloro i quali portano con sé il desiderio di costruire una nazione e scrivono indirettamente, o meglio, forniscono il materiale per scrivere la storia sulla quale si basa l'esistenza di una nazione, ossia, in termini molto banali, il popolo. Su questa falsariga possiamo allargarci anche ad altri casi. Il caso, ad esempio, dell'Inghilterra mi viene in mente, perché per un raffronto assolutamente ingeneroso nei confronti di Walter Scott, che hanno fatto il mio romanzo. Una volta sono andato a presentarlo in Scozia, il professore che lo presentava l'ha paragonato al, come impostazione, come significato che poteva assumere in quanto romanzo storico a Walter Scott. Non so se conoscete Walter Scott, la sua opera più famosa è l'Ivanhoe. Ivanhoe chi è? È quell'eroe che lotta contro i tiranni. Il romanzo Ivanhoe è niente altro che, dal punto di vista culturale, nell'accezione che noi stiamo trattando, l'atto di nascita della nazione inglese. È Riccardo Cuor di Leone che annuncia la riconciliazione dei Sassoni e dei Normanni, e grazie a questa riconciliazione nasce lo Stato-nazione inglese. È un romanzo che risponde alle attese di una nuova fase che si è aperta, alla fase della costruzione identitaria e nazionale. E insieme ad esso, non casualmente, nell'Ottocento scopriamo un'altra forma di testimonianza del passato che vuole costruire il presente, ed è il museo, i musei nazionali, dove le proprietà di artisti, le proprietà di alcuni scienziati, di importanti personaggi vengono messe a disposizione di tutto per seguirne il percorso di vita, il percorso di studio e di lavoro, far vedere che quella di artisti che appartengono alla nazione è una proprietà di tutti, diventa proprietà di tutti perché tutti quanti formano quella nazione, ed è non soltanto proprietà, ma è proprietà accessibile a tutti. Brevemente il caso della Russia, sempre naturalmente limitatamente al discorso lingua, cultura, identità nazionale, perché i casi di genere che abbiamo preso in osservazione servono esattamente a questo, a farci riflettere su questi termini. Dunque, in Russia, nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, fra l'880 e il 90, Zar è Alessandro III, che può essere considerato l'ultimo sovrano europeo che capisce che la monarchia si deve far carico della questione nazionale. Questo non significa che egli sia disposto a fare delle concessioni sulla sovranità politica. È sempre uno zar assoluto, aderisce sempre all'assolutismo, ma certamente capisce quanto sia necessario attenuare le divergenze fra Stato e nazione. Lo Stato, quello che rappresentava lui, e nazione era la stragrande maggioranza del resto della Russia. Non a caso il termine populismo è lì che nasce. Come sapete, ha una connotazione anarchica o socialista, ma in quel tipo di società, che era così organizzata, una piccola parte di aristocrazia e la stragrande maggioranza di contadini vedeva una società che non era articolata in classi, e dunque al di là dell'aristocrazia c'era soltanto una categoria, il popolo. Ed è questo che favorisce l'attecchire di questa dottrina del populismo, che non è possibile considerarla un arretramento per giunta di stampo reazionario rispetto alla concezione di classe, una concezione che non poteva essere presente in Russia se non nella testa di alcuni dirigenti politici di quello che poi diventerà successivamente il partito bolscevico. La composizione sociale della Russia è quella che alimenta questa dottrina e la rafforza. E però è vero che in Russia quella stragrande maggioranza di popolo non aveva alcun ponte di collegamento con l'aristocrazia, con la nobiltà. Le istituzioni rappresentative, come le intendiamo, non esistevano, non c'era nulla che potesse in qualche maniera avvicinare lo Stato alla nazione. Per fare questo occorreva, visto la composizione non solo sociale ma anche etnica dell'impero zarista, era necessario omogeneizzare quell'impero multinazionale. E per omogeneizzarlo, vedete, anche in questo caso, omogeneizzarlo significa poi dargli i connotati di una nazione unitaria, con prevalenza russa, era questa l'intenzione dei russi, era necessario fare un'opera di pedagogia di massa, di diffusione della lingua, e quindi un'opera di russificazione, che non è soltanto affermazione e diffusione della lingua, ma anche di una cultura, di un modo di intendere, e anche riconoscere un'egemonia all'interno di uno stato plurietnico. E questo tipo di egemonia è veramente perseguita, e lo si ricava dal fatto che non viene semplicemente insegnata con una campagna di massa, una campagna di russificazione di massa, ma addirittura negli stati, negli altri stati in cui si parlano lingue diverse, quelle lingue vengono vietate, non si possono utilizzare nella scuola e nella vita pubblica. Perché far utilizzare quelle lingue nella vita pubblica significava dare impulso a istanze autonomistiche e quindi dare impulso a atteggiamenti di ostilità nei confronti del regime. Quindi vedete, a contrario, richiamiamo esattamente la conferma di quello che stiamo dicendo, ossia la valenza politica dell'uso di una lingua piuttosto che un'altra. Quando i bolscevichi vanno al potere, avevano appreso la lezione che, stranamente, gli eredi di Alessandro III non apprendono e non mettono in atto. I bolscevichi la capiscono e quando vanno al potere, appresa la lezione, addirittura provvedono a sistematizzare la conoscenza di alcuni dialetti e lingue che vengono parlate in enclave anche molto ristrette e dunque contribuiscono a crearle come lingue, a partire proprio dalle parlate locali, e diventano quelle lingue di insegnamento, lingue di cultura. Direte voi, ma in questo modo i bolscevichi non rischiano di favorire la nascita e il consolidamento di un'opposizione all'interno dello Stato bolscevico, posto che quelle nazioni reclamavano valori e parole d'ordine di indipendenza dall'impero ancora? Ebbene, no, semplicemente per un motivo, proprio perché, come dicevo poco fa, i bolscevichi hanno appreso per bene la lezione e affermano il principio della diversità culturale, ma unità ideologica. E Lenin teorizza esplicitamente l'insegnamento di quelle lingue nei rispettivi paesi, anche nelle scuole, ma specifica che l'insegnamento deve essere nazionale nella forma, ma socialista nei contenuti. Quindi sono favorite le lingue altre, le culture nazionali, però alla fine neanche su questo livello si realizza un'uguaglianza, una parità. Il russo diventa la lingua dei gruppi dirigenti. Il russo è necessario conoscerlo per poter ascendere a posizioni di prestigio all'interno dello Stato e dunque nel partito. E questo è specchio del processo di nazionalizzazione come viene portato avanti nell'epoca della rivoluzione. Viene portato avanti mescolando la coercizione e l'imposizione insieme al sentimento di appartenenza. E questo è un mix in cui esce sostanzialmente vincente il bolscevismo, perché il sentimento di appartenenza non viene conculcato, almeno nelle intenzioni di Lenin, però viene sovietizzato, viene reso socialista nei contenuti, il che significa che chiunque veda rispettata i suoi sentimenti di appartenenza ad una nazione aderisce con più facilità ad un'entità superiore, che è quella dello Stato bolscevico, posto che esso non lo costringe a fare una scelta che va a detrimento della sua sostanza, del suo essere altro, del suo essere turcmeno, kazako e così via. L'unificazione quindi finisce col favorire una sorta di uniformità, non nega la diversità, non favorisce lo sradicamento, però implica uno sforzo di integrazione gerarchica, che è esattamente quello che porta al riconoscimento di una non scritta, ma praticata superiorità del russo e della Russia. E questo chiama in ballo due concetti, la dimensione locale nella politica e nella cultura e la dimensione nazionale. Ora, la dimensione locale è parte dell'insieme che ha senso e legittimità soltanto in un contesto nazionale, altrimenti non avrebbe, non avendo altro, l'altro da sé, non avendo un principio a cui contrapporsi, non avrebbe le condizioni necessarie per avere un senso e una legittimità. E dunque l'interazione fra locale e nazionale diventa l'elemento fondamentale nella dialettica che è politica, culturale, avendo come oggetto anche la lingua. Insomma, la diversità che viene praticata attraverso le diverse lingue non contraddice l'unità dell'Unione Sovietica, ma la arricchisce. Questo sicuramente nelle intenzioni, magari, di Lenin, non esattamente allo stesso modo viene praticato successivamente, però quando mi soffermerò di più su questi argomenti, e ora vi dico a che cosa mi riferisco, Ci imbatteremo nella figura di Stalin quando ancora non era lo Stalin che conosciamo, quando era commissario del popolo per le nazionalità nel 1912, prima della rivoluzione russa. Qual era la sua politica nei confronti delle nazionalità? Posto che, ricordiamolo, egli era georgiano e dunque portava con sé lo stigma di una nazionalità che poteva avvertire anche la pesantezza del sopruso dell'essere russo. E quindi parleremo, parlando di questo, della nazionalizzazione dello Stato attraverso l'educazione di massa. Adesso passerei ad un altro aspetto che è altrettanto importante, sebbene su questo c'è veramente, per non dilungarci troppo, da spendere poche parole. Abbiamo visto l'importanza della lingua, come elemento coagulante, unificatore, come filo che tesse la tela che va a costituire l'ordito del sentimento nazionale, della coscienza nazionale. Posto che partiamo da un dato di fatto e questo ordito, questa tela è stata composta e c'è una realtà nazionale, uno Stato nazionale, il punto è come contribuire al suo radicamento nel popolo che non lo avverte, non lo sente, quel popolo che non è stato nazionalizzato, come fare in modo che quella nazione si regga sul consenso unanime e sull'entusiasmo che suscita nelle persone che ne fanno parte. E vediamo quindi adesso il passaggio da nazione a Stato-nazione sotto questo profilo particolare.